Il meraviglioso viaggio del viaggiatore turchino. Storia di un incredibile e misterioso viaggio in un luogo incantato, dove ancora esistono i draghi, i folletti, gli animali parlanti ed altre fantastiche creature. Scritto da Il Benson, edito da Edizioni della Terra di Mezzo. Narrato da Gandalf Grey. Parte 7. I sette consiglieri. Costruito su due piani, con grossi blocchi di pietra grigia, il palazzo del consiglio si differenziava per imponenza da tutti gli altri edifici di Porto Allegro. Aveva ampie finestre ad arco che richiamavano il motivo del portico sotto il quale si trovava il grande portone d'ingresso, sul cui legno erano intagliate numerose figure di animali. Una vasta piazza circolare, tutta lastricata, alla quale si accedeva in un'unica via, fronteggiava il palazzo in cui a volte si riuniva il Consiglio dei Sette per prendere importanti decisioni, che potevano riguardare sia la vita del borgo, sia il comportamento da tenere con i viaggiatori stranieri giunti con il gabbiano grigio. In questo secondo caso si trattava di decidere se dare o meno la scorta a coloro, tra questi, che avrebbero proseguito il viaggio all'interno dell'isola e, per coloro che non se la fossero meritata, di dare o meno i giusti consigli circa il cammino da percorrere, visto che non tutte le strade che uscivano da Porto Allegro conducevano in località che fosse augurabile da raggiungere. Ad esempio, chi fosse giunto dall'estuario del fiume Tavi e invece di risalirne il corso lo avesse solo guadato e avesse proseguito il cammino verso sud, si sarebbe inevitabilmente entrato nel territorio dei nemici, dove sarebbe stato catturato e annientato o fatto schiavo, divenendo uno di loro. Non era del resto possibile inoltrarsi nell'isola verso nord, se non seguendo il corso del fiume. Chi infatti aveva pensato di trovare altre vie o era giunto a piedi dai monti invalicabili o, sempre che non fosse caduto in mano ai nemici, era tornato a Porto Allegro nella speranza di ricevere adeguate istruzioni per il viaggio. Si racconta inoltre che in mezzo ai monti invalicabili esistesse uno stretto e nascosto passaggio alla guardia del quale fosse posto un feroce e temibile drago verde. In quel punto pare che passasse l'invisibile, forse perché celata in grotte e camminamenti sotterranei, la via delle donne, ma nessuno era in grado di fornire più precise informazioni circa tale luogo, dato che le persone sagge ben sapevano che il solo parlarne portava sfortuna e che i viaggiatori, che per loro disgrazia si erano adesso incautamente avvicinati, o avevano subito la sorte loro riservata dal terribile drago guardiano, o erano fuggiti in preda al terrore verso sud, cadendo così nelle mani dei nemici. Altri ancora si erano incamminati per la strada dei viaggiatori perduti, la via sbagliata che avevano imboccato, lo straniero so tutto io e lo straniero maleducato, che erano approdati con il gabbiano grigio qualche tempo prima di viaggiatore turchino ed erano presto ripartiti da Porto Allegro senza scorta e senza alcun addestramento. Questa strada portava direttamente a nord, ma di norma non consentiva di andare al di là del monte di Labirinto o dei campi del tempo perduto e coloro che la percorrevano finivano per camminare in tondo senza mai raggiungere nessuna parte. Giravano e camminavano, camminavano e giravano, smarriti tra le vallette scoscese del Monte Labirinto o tra i complicati sentieri del tempo perduto, finivano per perdere il senno, al punto di credere che il girare in tondo, senza meta o scopo, fosse la cosa più giusta da fare. Alcuni tra loro, particolarmente motivati da questa personale convinzione ed autoproclamatisi maestri, erano anche stati in grado di affermare che fondamentalmente non era importante dove si arrivasse, quanto piuttosto l'aver a lungo camminato. Ciò che conta maggiormente, dicevano, è l'essere partecipi a molti giochi, non necessariamente vincerli. Pensare molto, non risolvere problemi, combattere molte battaglie, non ottenere molte vittorie. Va però detto che a onor del vero che il destino di costoro, dopo aver lungamente vagato per quei sentieri, era che il loro passo rallentasse e si muovessero sempre più lentamente, fino a che ad ogni loro gesto diventava impercettibile ed essi cominciavano a trasformarsi in pietre dalla forma vagamente umana, i cui sentieri dei campi del tempo perduto erano fittamente costellati. Tutti questi pericoli ed altri ancora a cui andavano incontro coloro che intraprendevano il viaggio all'interno dell'isola erano ben noti ai consiglieri riuniti nella grande sala del palazzo, ma ben sapevano anche che molti di questi non avrebbero interessato il caso che stavano esaminando, dal momento che il viaggiatore turchino molto probabilmente sarebbe stato accompagnato nel proseguire il suo cammino da una buona scorta. Egli infatti aveva superato abbastanza bene le prove di cui era stato sottoposto, anche se nella maggior parte dei casi non era stato consapevole di trovarsi ad affrontare un esame. Così accadeva a Porto Allegro a tutti i viaggiatori che durante la permanenza nel borgo venivano valutati e giudicati per fatti apparentemente banali, per i loro pensieri nascosti ed anche per i loro impulsi non esternati. Parlò per primo il consigliere nero, così somigliante al capitano del gabbiano grigio, che chiunque avesse visto entrambi non avrebbe manifestato dubbi sul fatto che si trattasse della medesima persona. «Sono rimasto soddisfatto del comportamento dell'ospite turchino», affermò, «durante il periodo della pericolosa, insidiosa e nebbiosa crociera prima dello sbarco a Porto Allegro. Non ha mai protestato, né ha avuto pensieri di ribellione o d'opposizione, neppure quando in forma di bagagli e effetti personali i suoi ricordi, effetti ed attaccamenti sono finiti nelle oscure acque del mare dell'oblio». Quando poi, durante la navigazione, continuò, qualche passeggero indegno di proseguire il viaggio venne a sua volta lasciato cadere senza soccorrerlo tra le onde dove tutto si scioglie e si dissolve, egli non fu solidale con la debolezza, la pavidità e la fragilità che erano state causa di una fine così miserevole. Rimase invece fermo al suo posto, ben intenzionato a proseguire nella disagevole e non certo piacevole traversata. Certo, concluse, c'è stato qualche momento di debolezza e perplessità, e non ha riso né si era allegrato quando tutti gli altri piangevano e gemevano in preda alla tristezza dei passaggi più oscuri dei mari nebbiosi. Ma si sa, questa è una prerogativa esclusiva dei viaggiatori neri, che soli riescono a gioire e realizzare se stessi al massimo, tagliando vicoli e troncando, senza nostalgie e rimpianti, attaccamenti e legami. Così il consigliere nero terminò il suo discorso. Aveva parlato con voce calma e grave, senza il minimo accenno d'un sorriso o qualunque altro segno che potesse manifestare in lui il minimo coinvolgimento o mutamento di stato d'animo. Il tono della sua voce era stato quello a lui abituale ogni volta che parlava, cosa che del resto accadeva assai di rado. Dopo di lui prese la parola il consigliere grigio, che viaggiatore aveva conosciuto nelle vesti di calzolaio, sembianze delle quali si mostrava spesso ai viaggiatori fortunati. Non certo a tutti, visto che a molti di loro non veniva affatto consigliato di far visita al suo castello. Tale indicazione poteva essere data ad un viaggiatore già a bordo del gabbiano grigio dello stesso capitano, ma sicuramente ciò avveniva assai di rado e non solo con coloro che erano ritenuti adatti a seguire la via nera e pertanto non avendo alcun interesse ad usufruire della fortuna che può venire dalle donne. Non avrebbero avuto motivo di giungere alla locanda e non sarebbero anzi stati sviati dal fermarsi presso la locandiera e sorriso. Le sole altre persone che potevano suggerire ai viaggiatori di recarsi al castello del consigliere Grigio, ovvero di Calzolaio, erano dunque le proprietarie dell'unica locanda di Porto Allegro, prima tappa per coloro che sbarcavano da Gabbiano Grigio. Ma il giungervi e di soggiornarvi per qualche tempo poteva anche essere fonte di gravi pericoli. Era infatti sufficiente che un viaggiatore non si comportasse in modo impeccabile con le due donne e per questo bastava forgiare arroganza, presunzione e maleducazione, oppure essere eccessivamente curiosi o anche solo un poco irrispettosi per non ricevere da loro il dono, la fortuna, ingrediente indispensabile al proseguimento del viaggio. Evidentemente, fece notare il consigliere Grigio, l'ospite turchino ha superato questa prova ed è giunto al mio castello molto ben protetto dalle benefiche influenze a lui donate dalle signore della locanda. In più aveva con sé anche la preziosa pietra verde regalatagli da Sorriso, che come risaputo possiede lo straordinario potere, qualora venga stretta nella mano trovandosi di fronte a dubbi o pericoli, di mettergli in fuga e scioglierli come neve al sole. Di certo, proseguì, carezzandosi la barba grigia, il suo buon comportamento né servile né adulatorio, né calcolato né formale, che io stesso ho potuto verificare nel corso della breve visita che a suo tempo mi fece, gli ha giovato in modo determinante, mettendo in luce la nobiltà, la discrezione e l'equilibrio del suo animo. Il mio giudizio, concluse, è che egli si sia mostrato degno di ricevere una buona scorta. Si alzò in piedi, guida, e disse: «Credo di poter confermare i giudizi espressi dai consiglieri che mi hanno preceduto. Aggiungo, a quanto detto, la mia soddisfazione per l'abilità mostrata da viaggiatore turchino nell'apprendere a suonare il violino. È vero che forse esegue alcuni passaggi un po' lentamente e non con il timbro squillante che vorrei sentirgli fare. Ciò nonostante, è stato ed è in grado di ripetere esattamente anche i brani più difficili che ho provato a suonargli, mettendo in mostra una rapidità di apprendimento, una fedeltà di esecuzione che difficilmente mi è capitato di riscontrare in precedenti occasioni». Così dicendo, Guida pensava a coloro che, apprendendo rapidamente, tendono talvolta a compiacersi della propria abilità, al punto di creare variazioni ad abbellimenti personali sulle musiche da eseguire. Quando ciò si verificava, dato che egli riteneva che in un'esecuzione la cosa più importante fosse la fedeltà, perché senza di essa, se ognuno avesse cominciato a suonare musiche di propria invenzione, si sarebbe perso il ricordo degli antichi brani musicali che da sempre erano stati suonati in quei luoghi. Invece di spiegare loro l'errore commesso, li lusingava incitandoli a proseguire. Era anche spesso riuscito a convincerli dell'inutilità per loro, così bravi, di un maestro o di una guida e del fatto che, di conseguenza, sarebbero stati in grado di proseguire ad apprendere da soli e soprattutto che avrebbero potuto intraprendere tranquillamente e senza scorta il loro viaggio, senza ovviamente fare alcun cenno all'inevitabile tragico epilogo che ne sarebbe sortito. Guida, all'onor del vero, non amava neppure coloro che si mostravano eccessivamente lenti nell'apprendere, avvezzo com'era ad apprezzare la velocità e la destrezza. Nei loro confronti attuava però un diverso comportamento. Non li allontanava né li metteva alla prova con qualcuno degli innumerevoli tranelli di cui era geniale ideatore. Semplicemente comunicava loro che tanta lentezza gli metteva addosso un'irrefrenabile voglia di dormire e accompagnava a tale proposito simulando improvvisi cedimenti del capo con un rumoroso e profondo russare. Quando proprio riteneva di trovarsi di fronte ad un caso disperato e lo strazio dei lenti e noiosi esercizi giungeva a colmare la misura, proseguiva prendeva lo strumento dalle mani del suonatore e glielo fracassava sulla testa, consigliandogli di provare con qualche altra disciplina e soprattutto con un maestro più paziente e congeniale. Non aveva mai posto in atto tali tecniche con Viaggiatore Turchino, ma si era limitato, durante il periodo di apprendimento trascorso con Ruggine, a scordargli ogni tanto il violino mentre lui dormiva, per sondare le sue capacità di riaccordare uno strumento stonato. L'esperienza gli aveva infatti insegnato che alcuni allievi, pur bravi esecutori, accorgendosi delle stonature quando lo strumento era scordato, venivano presi da nervosismi ed abbattimento ed invece di provvedere rapidamente a regolare le corde nella giusta tensione, si lasciavano a lungo trasportare da oscuri stati d'animo, mostrando così di essere deboli ed incapaci di reagire. L'ospite turchino, concluse sorridendo Guida, ha ogni volta, senza indugio e senza abbattersi moralmente, riaccordato il suo violino, anche se, sicuramente, si sarà chiesto se fosse l'umidità del luogo o qualche altro motivo la causa di un così ricorrente fenomeno. Venne la volta di Ruggine, che si spostò rumorosamente dallo scranno su cui sedeva, schiarendosi la voce con un profondo brontolio. «Devo francamente dire», affermò, «che inizialmente fui molto dubbioso circa le capacità di Viaggiatore Turchino. Mi appariva forse debole e addirittura un po' effeminato, al punto che, da come si era comportato durante la festa in spiaggia e per come mugugnava di nascosto sotto quella barca rovesciata, lo avevo soprannominato il ballerino straniero che non regge l'acquavite. Però, proseguì, col trascorrere dei giorni presso Torre insieme a me, ho gradualmente cambiato l'opinione, potendo verificare in lui una buona dose di resistenza alla fatica e la capacità di assoggettarsi alla disciplina senza chiedere ragioni, anche per le cose più illogiche, strane e difficili che gli venivano ordinate o richieste. Certo, precisò Ruggine, soprattutto durante l'addestramento con la spada, nei momenti in cui lo sorprendevo poco attento o poco deciso nella difesa e nelle parate, non mi trattenevo in quel contesto da vibrargli qualche colpo duro, gli ho colto nello sguardo un'espressione sofferente e forse a volte un po' umida, ma mai che sia uscito dalla sua bocca un lamento o una richiesta di colpire con minor forza, né tantomeno una recriminazione dei miei confronti per il trattamento che gli riservavo. Aggiunse che, saputo da Guida che Viaggiatore Turchino amava la buona cucina, aveva anche provato a sfinirlo con la sua particolarissima dieta a base di brodaglie da lui stesso preparate, che sebbene disegnassero sul volto di Viaggiatore un certo disappunto e perché no anche un po' di tristezza, mai erano state causa di una lamentela o di qualche cattivo commento circa il modo di cucinare del suo maestro. Un piccolo appunto, concluse Ruggine, vorrei però farlo. In occasione di un incontro sulla spiaggia con un gruppo di ambigui, l'ospite turchino, preso forse da un eccesso di ardore, mostrò troppo evidentemente di essere un mio apprendista, snudando la spada ed inseguendoli urlando, senza però far loro gran male e senza annientarli come avrebbe dovuto fare. Sicuramente quell'errore potrebbe in futuro avere qualche ripercussione, dal momento che essi ora sanno che egli è ben preparato ed un prossimo incontro difficilmente si presenteranno disarmati. Ruggine si sedette e prese allora la parola un nuovo personaggio che sedeva in posizione centrale rispetto agli altri consiglieri. La sua sola presenza emanava una sorta di chiarore e non certo unicamente per gli abiti indossati che parevano essere luminosi. Anche per il suo sguardo, infatti, risultava una forza irradiante, capace di vivificare ogni cosa sulla quale si posasse. Si trattava del consigliere solitario, che abitava in un isolato castello posto all'estremo nord del territorio, raggiungibile con una strada che ben di rado era percorsa da qualche viaggiatore. Anche nel borgo pochi conoscevano il suo aspetto, dal momento che egli non amava mettersi in mostra, né essere conosciuto o riconosciuto, e perciò nei suoi spostamenti preferiva viaggiare mascherato, magari da semplice viandante, coperto con un lungo mantello, e in quelle sembianze intervenire direttamente qualche volta nelle questioni che gli stavano a cuore. Era stimato e benvoluto dagli altri sei consiglieri, e sovente era lui a prendere per ultimo la parola, giacché il suo giudizio era da esse tenuto in grande considerazione, e quando accadeva, pur raramente, che vi fossero opinioni contrastanti, la sua era quella che prevaleva, e ben volentieri, ad essi tutti gli altri si conformavano. «Mi pare», affermò con voce profonda e pacata, «che il caso che stiamo oggi valutando trovi una generale concordia, a cui vanno aggiunti i favorevoli giudizi della Dama Bianca e della Signora Verde, che, come ben tutti voi sapete, sono molto caute ed attente nel giudicare i viaggiatori prima di concedere loro i propri favori. Le due signore non presenziavano mai alle sedute del Consiglio, pur essendo sempre riservati ad essi due posti, il seggio bianco e il seggio verde, ma nonostante questo esercitavano il loro diritto di voto che veniva sempre espresso dalle parole del consigliere solitario. Nello stesso modo, esse non partecipavano mai alla formazione della scorta dei viaggiatori, ma fornivano benevolenza, fortuna e buona sorte, che, ad eccezione di coloro destinati alla Via Nera, venivano considerate indispensabili sia a che venisse fornita una scorta, sia al buon esito del viaggio. «Direi, in conclusione di questo incontro», proseguì il consigliere solitario, «che la scorta può essere formata al più presto e che, oltre a Guida che condurrà la spedizione, dovranno farne parte i rappresentanti dei consiglieri che maggiormente e più direttamente hanno contribuito alla verifica dei meriti dell'ospite turchino. Chiedo quindi a tali consiglieri di scegliere tra la propria gente e di nominare il proprio guerriero». Va precisato che gli abitanti di Porto Allegro erano suddivisi a secondo delle proprie caratteristiche ed inclinazioni in sette gruppi, 5 di uomini e 2 di donne, a capo dei quali erano posti i 7 consiglieri. Si tenne un breve dibattito nella grande sala del consiglio ed infine venne deciso che la scorta guidata da Guida, a cui quasi sempre spettava questo ruolo ed era quindi il miglior conoscitore non solo delle vie e dei più reconditi sentieri, ma anche delle insidie e dei pericoli nascosti nell'interno dell'isola, sarebbe stata formata da un guerriero di Rugine e da un guerriero di Capitano. Anche il consigliere Grigio si era fatto avanti per offrire un proprio uomo, ma si era infine convenuto che per troppo breve tempo viaggiatore turchino si era fermato presso il suo castello ed in ogni caso la scorta messa a disposizione sarebbe stata così formata più che sufficiente. «Per quanto mi riguarda», disse con voce ferma Rugine, «ho pensato di nominare mio nipote Rasoio. Costui era considerato uno dei più coraggiosi guerrieri del borgo ed aveva ricevuto tale nome per la costanza e la precisione con cui affilava le sue armi e per l'abilità con cui sapeva poi maneggiarle in combattimento. «Il mio guerriero sarà Roncola», disse semplicemente consigliere Nero. Roncola godeva fama di guerriero spietato e a volte crudele, ma si diceva che tale caratteristica fosse comune a tutti i guerrieri neri, capaci, inoltre, anche nelle situazioni più disperate, di manifestarsi freddi e impassibili. «Partiremo tra pochi giorni», affermò Guida, «e suggerirei che la parte iniziale del viaggio venga compiuta senza la scorta. In due ci sarà più facile passare inosservati e, se per di più, procederemo nottetempo. Rasoio e Roncola ci raggiungeranno dopo il terzo giorno di cammino. Ma prima di ciò, viaggiatore turchino avrebbe dovuto dar prova della sua miglior perizia nel saggio di abilità che veniva sempre richiesto ai viaggiatori giunti al termine della loro permanenza a Porto Allegro. Ovviamente, precisò Guida, l'ospite turchino esibirà la propria bravura nel suonare il violino, dopodiché ci sarà la consueta festa con la partecipazione di tutti gli abitanti del borgo. I neri, che peraltro erano molto attenti e talvolta anche pignoli nel giudicare le prove di abilità dei viaggiatori, disertavano regolarmente l'allegra festa finale per il fatto che tali manifestazioni non incontravano il loro gradimento. Il consiglio si sciolse ed i suoi componenti uscirono dal palazzo, mescolandosi alla gente che si andava riunendo nella vasta piazza per assistere e partecipare alla festa della partenza di viaggiatore turchino.